Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Oggi parliamo di Dio attraverso una rivista che con gennaio si rinnova nella veste grafica e si riconferma un oggetto editoriale, diciamo così, utile appunto a parlare di Dio attraverso un percorso inedito da una parte ma dall'altra usuale da secoli e accompagnando una dimensione della ricerca spirituale sempre attualissima, dunque il pellegrinaggio. Vi sto parlando del mensile di Avvenire, Luoghi dell'infinito, diretto da Marco Tarquinio e coordinato da Giovanni Gazzaneo. Parliamo di Dio, cioè parliamo di bello e di vero. Questo è l'orizzonte di Luoghi dell'infinito, qualità dei testi, robustezza dei temi e già il titolo della rivista ci porta davvero lontano. La rivista nasce intanto 17 anni fa con l'intento, possiamo dire, di parlare di Dio soprattutto principalmente attraverso i luoghi di Dio. È vero, Gazzaneo?
Sì, nasce esattamente nell'ottobre del 1997, nasce da una richiesta dell'allora presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Camillo Ruini, al nostro direttore di allora, Dino Boffo, di creare un mensile che accompagnasse i lettori di Avvenire e magari anche qualcun altro verso il Giubileo. L'ideazione viene affidata appunto a me, che lo coordino dalla sua nascita, e il Giubileo diventa allora la grande occasione di scoprire i tesori d'arte e di fede che i popoli che hanno abitato il nostro paese in due millenni di cristianità hanno saputo produrre. Si può dire che il nostro paese è una terra sacra perché il suo territorio è stato sacralizzato da una fede che fin dall'inizio non è stata soltanto detta, ma è diventata visione, è diventata arte, è diventata bellezza. E quindi lo spazio è stato sacralizzato, è uno spazio, il grande primato dell'Italia non è nelle percentuali di quante opere d'arte o straordinarie architetture noi abbiamo rispetto ad altri paesi, ma è in questa stratificazione storica da un lato e dall'altro in questa presenza capillare in tutto il territorio di chiese che vanno dalle pievi di campagna alle cattedrali, alle abbazie, ai santuari, e quindi questo territorio che è stato sacralizzato, questo grande patrimonio Luoghi dell'Infinito in questi anni l'ha voluto raccontare e ha voluto raccontare come appunto la fede fin dall'inizio si sia fatta anche sguardo, si sia fatta anche stupore.
Quindi è bella questa lettura, decisamente appunto inedita, anche se ci riporta, come dicevo, a secoli e secoli passati. L'Italia come un territorio che parla di Dio, proprio un paese privilegiato per parlare di Dio. E quindi potremmo leggere in quest'ottica anche il turismo, che è una voce importante dell'economia, lo sappiamo, italiana.
Sì, il turismo è sicuramente una dimensione privilegiata, in questo paese purtroppo ancora, nonostante le parole, non privilegiamo quella che è la nostra straordinaria ricchezza, che non è soltanto una ricchezza paesaggistica, purtroppo in parte devastata nel secondo dopoguerra, ma è una ricchezza soprattutto culturale. Ogni anno in Italia arrivano 100 milioni di turisti che raggiungono soltanto in parte mete d'arte, e invece questa potrebbe essere veramente la grande risorsa se sapessimo prendere soprattutto noi, coloro che abitano le città d'arte, coloro che sono le comunità di riferimento di tesori straordinari, che sono soprattutto tesori di fede, se queste comunità prendessero coscienza di questo grande tesoro che hanno e dopo aver preso coscienza, averlo riscoperto, sapessero anche comunicarlo e raccontarlo e quindi proporlo e valorizzarlo.
Sono a colloquio con Giovanni Gazzaneo, coordinatore di Luoghi dell'Infinito, il mensile di Avvenire, espressamente dedicato appunto ai luoghi della fede. E attorno a questi luoghi evocati appunto dalla rivista parliamo oggi di Dio. Il tema di questo mese, del mese di gennaio della rivista, rapporto tra arte e fede nel Novecento, uno dei temi forti. E torniamo, Gazzaneo, un po' all'incontro del Papa con gli artisti in Sistina nel novembre del 2009.
Sì, è un dialogo che nel Novecento non è stato sicuramente un dialogo facile, quello tra Chiesa e artisti, però è un dialogo che comunque è rimasto vivo. Basti pensare semplicemente al fatto che il crocifisso non ha mai trovato espressioni così diverse, così forti e così intense come è avvenuto nel secolo scorso. Le grandi tragedie, i grandi drammi dell'umanità, dai campi di sterminio nazisti alle guerre, ai genocidi, ai milioni di morti nell'Unione Sovietica, hanno trovato espressione nell'uomo del Golgota, anche per chi non era credente. Ecco, questa grande stagione del dolore e di sofferenza, che è stato anche il Novecento, una sofferenza sconosciuta per quanto riguarda le dimensioni nei secoli precedenti della storia, ha trovato nel Cristo crocifisso l'icona, il simbolo, il modo di esprimere tutta l'umanità e tutta la domanda di fronte al mistero del dolore e della sofferenza. È un dialogo che è stato portato avanti soprattutto da alcune personalità straordinari nel mondo della Chiesa. Mi viene in mente tra i papi sicuramente Papa Montini è stato colui che ha dato, come dire, il là sia a livello di amicizia con tanti artisti, sia a livello di pensiero a questo rinnovato dialogo tra Chiesa e arte. E di questo si è voluto occupare appunto il numero in edicola di Luoghi dell'Infinito, che parte da un ampio saggio del cardinale Gianfranco Ravasi su questo dialogo e su questa nuova ripartenza, su queste possibilità di una nuova alleanza, a cui seguono una serie di interventi d'autore per quanto riguarda le varie arti del Novecento. Abbiamo l'architetto Mario Botta che appunto presenta alcune delle più belle chiese realizzate nel secolo scorso, abbiamo Pierangelo Sequeri che affronta il tema del sacro nella musica, proponendo alcune figure chiave come Arvo Part, come Messiaen, come Mahler, e poi abbiamo il tema del sacro nella letteratura e nella poesia con Alessandro Zaccuri e Roberto Mussapi. Alcuni grandi maestri vengono proposti invece da storici dell'arte, per esempio Rouault, che viene raccontato attraverso il suo Miserere da Paolo Bellini, oppure Chagall e le sue straordinarie tavole per quanto riguarda la Bibbia, che viene invece raccontata da Elena Pontigia. Ecco, di fronte a una certa censura che c'è stata per quanto riguarda la manualistica, e anche per quanto riguarda alcuni storici dell'arte nei confronti del sacro, dell'arte sacra nel Novecento, c'è da dire che se noi andiamo invece a fare una ricerca, andiamo a cercare, vediamo che anche i grandi maestri nei confronti del tema religioso hanno avuto delle espressioni anche nel secolo scorso straordinarie che vale la pena conoscere.
Quale di questi autori che lei ha citato vogliamo leggere negli articoli in questo momento, in questi giorni in edicola, pubblicati sul numero in questi giorni in edicola di Luoghi dell'Infinito, Gazzaneo? E cosa vogliamo proporre ai nostri ascoltatori?
Ma possiamo proporre sicuramente parte del testo del Cardinal Ravasi, che è un testo appunto che riflette Le modalità in cui questo dialogo tra la Chiesa e l'arte si può esprimere e quindi può come dire, dare il via a questa nuova alleanza che è stata auspicata da Papa Montini in maniera particolare, ma poi anche da Giovanni Paolo II e sicuramente da Benedetto XVI.
Arte e fede tendono verso l'assoluto, cercano di esprimere l'ineffabile, di costringere l'infinito e l'eterno nello stampo della parola, della forma, dell'immagine, del suono. L'arte è l'ignoto, diceva il poeta francese Jules Laforgue nei suoi lamenti lirici, e Paul Klee era consapevole che l'opera dell'artista non è quella di rappresentare il visibile, ma di introdurci nell'invisibile. Tant'è vero che anche l'arido taglio della tela compiuto da Lucio Fontana simbolicamente era, secondo l'artista stesso, uno spiraglio per intravedere l'assoluto. Credere e creare sono due atti fondamentali che l'uomo adotta per raggiungere la trascendenza, come affermava suggestivamente il poeta Paul Valéry quando scriveva nei Cattivi pensieri che il pittore non deve dipingere quello che vede, ma quello che si vedrà. A questo futuro perfetto, all'assoluto cercato dall'uomo, la fede dà il nome di Dio che talora è esplicitamente riconosciuto come propria meta anche dallo stesso artista. Bach, sommo musicista e grande credente, non aveva dubbi quando poneva in capo alle sue partiture la sigla SDG, Soli Deo Gloria, e dichiarava: il finis e la causa finale della musica non dovrebbero mai essere altro che la gloria di Dio e la ricreazione della mente. Lapidario Hermann Hesse nel suo saggio su Klein e Wagner: arte significa, dentro a ogni cosa, mostrare Dio. Stiamo parlando di Dio con Giovanni Gazzaneo, coordinatore di Luoghi dell'Infinito, il mensile di Avvenire dedicato alla bellezza del paesaggio, alla bellezza delle opere d'arte, ai luoghi del sacro, appunto. Parlare di Dio dunque attraverso l'arte, attraverso la bellezza naturale e del creato. Ecco, come abbiamo sentito nell'articolo del Cardinale Ravasi che inaugura subito dopo il suo editoriale Gazzaneo il numero attualmente in edicola di Luoghi dell'Infinito, Arte e Fede come sorelle, Cardinale reclama in un certo senso un nuovo inizio, no? Come lei stesso affermava poco fa, nel dialogo tra arte e fede. Arte e fede, un modo davvero splendido, unico, squisitamente umano per parlare di Dio, così come è stato fatto appunto soprattutto nei secoli passati. Che cosa, sì. Ecco, avete descritto la situazione attuale, problematica, ne intuiamo anche le ragioni, no? Intuiamo le ragioni della problematicità del rapporto, ma che cosa lega così naturalmente il linguaggio dell'arte con il linguaggio di Dio?
Nessuna religione ha conosciuto, per quanto riguarda l'arte, uno statuto di sacralità come il cristianesimo, e questo per il semplice fatto che Dio si è incarnato, Dio si è fatto uomo, anzi di più, si è fatto bambino.
Quindi visibile, toccabile.
Assunto un volto, assunto un volto. Quindi, il cristianesimo non nasce semplicemente da un verbo che viene, come dicevamo prima, detto, ma nasce da un incontro con una persona, che è una persona storica e che continua a vivere. E quindi anche per quanto riguarda il rapporto tra fede e arte, non possiamo ripiegarci semplicemente su uno sguardo che raccoglie soltanto l'eredità di un passato splendido, con stagioni straordinarie per quanto riguarda l'arte cristiana, che poi è l'arte che ha modellato l'Europa. Pensiamo alla grande arte medievale, al romanico, pensiamo poi al gotico, pensiamo a quella grande stagione che è il Rinascimento, che nasce una riscoperta della persona dell'io, ma è sempre una riscoperta della persona e dell'io, almeno per quanto riguarda le origini del Rinascimento, che si rapporta con Dio, che non è un io naufrago, che non è un io solitario, che non è un io che guarda a un cielo che è un cielo vuoto, anzi, il grande messaggio degli inizi del Rinascimento è la scoperta della corporeità, della figura, della persona umana, della interiorità della persona umana, ma come immagine e somiglianza di Dio. E questa è la grande rivoluzione rispetto alle epoche precedenti, ma non è una cesura, non è una frattura a livello culturale e di credo. Ecco che quindi la Chiesa deve continuare a fare questo sforzo di dialogo anche nella nostra, in quella che viene chiamata postmodernità, perché non siamo riusciti a trovare dopo l'epoca moderna un termine che potesse definire e raccogliere la frantumazione della cultura e della storia che stiamo vivendo. Ecco, deve sapere, come dire, saper dialogare e raccogliere questi nuovi linguaggi, fare sì che questi linguaggi sappiano esprimere il messaggio cristiano.
C'è da aggiungere a questa situazione un po', diciamo, di dialogo reso difficoltoso negli ultimi tempi, lo scrive lei nel suo editoriale di apertura, Garzaneo, il problema della committenza è strettamente legato alla crisi, alla mancanza di risorse, questo anche rende più faticoso, no, l'aspetto produttivo di arte da parte della Chiesa, così come era stato invece nei secoli passati, no?
Ma sì, nei secoli passati c'era la consapevolezza però che la fede fosse ciò che di più bello, di più vero e di più buono potesse essere proposto all'umanità. E ciò che è di più vero, di più bello e di più buono non poteva che essere raccontato dai più grandi artisti di allora. Ecco che si sceglie per la Cappella Sistina Michelangelo. Quindi da una parte sì, è vero, c'è questo problema economico. Sicuramente la Chiesa non ha più le grandi
risorse, certo.
Risorse che aveva un tempo. Non c'è più quel mecenatismo che anche tra i cardinali delle epoche passate c'era, che si rifletteva nell'ambito artistico, sì, e culturale. Però dall'altra parte c'è anche questa difficoltà da parte della Chiesa di saper leggere i linguaggi della contemporaneità. Con questo non voglio dire che tutti i linguaggi della contemporaneità possano esprimere il messaggio cristiano, perché tanti linguaggi della contemporaneità, e secondo me anche tanta arte contemporanea, nascono da una visione nichilista dell'uomo, e questo nichilismo non può come dire raccogliere ciò che invece è la pienezza dell'essere. Quindi bisogna fare opera di discernimento, ma nello stesso tempo vivere intensamente, in pienezza, il tempo che stiamo vivendo, e quindi non ripiegarsi a linguaggi che sono linguaggi della tradizione, che potrebbero essere linguaggi passati. La novità non nasce mai dalla negazione della tradizione, non nasce mai dalla negazione della storia, non nasce mai dall'azzeramento del nostro passato, ma perché la novità ci sia è necessario raccogliere tutta questa storia e far sì che questa storia sappia parlare a chi ci è contemporaneo, come è successo in tutte le epoche passate della storia dell'umanità. Soltanto oggi si pensa che per essere creativi, per essere originali, per fare qualcosa che sia degno novità, c'è bisogno di azzerare tutto e di fare terra bruciata e deserto.
Ci sono stati dei compagni di viaggio, a proposito, visto che la rivista parte appunto dal luogo, quindi ci avvicina alla dimensione del pellegrinaggio che Gazzaneo vuole ricordare in questi 17 anni, dei compagni di viaggio speciali?
Sì, abbiamo avuto dei compagni di viaggio straordinari, alcuni purtroppo che non ci sono più, come l'Abbé Pierre e anche il Cardinale Carlo Maria Martini. A proposito del Cardinale Martini, volevo ricordare una sua riflessione su Luoghi dell'Infinito. Lui aveva scritto per noi, il più grande complimento direi che mi è stato fatto è stato proprio dal Cardinale Martini, perché diceva che era una delle poche riviste che riuscivano ancora a stupirlo. E lui, a proposito della testata Luoghi dell'Infinito, che non è una testata facile perché coniuga qualcosa di limitato come lo spazio, il luogo, qualcosa che il limite non conosce come l'infinito, diceva: nel titolo di questa bella e innovativa rivista si legano due termini apparentemente contraddittori, i luoghi. Luoghi sono tutti quegli spazi dell'uomo, credente o non credente, dove egli vede dispiegarsi la propria vita. Essi sono lo spazio in cui ciascuno diventa se stesso e entra in relazione con gli altri. L'infinito, almeno nell'accezione più comune, è quello spazio senza confini, inafferrabile di per se stesso alla mente o alla vita di qualsiasi uomo. L'infinito è ciò che sta oltre, che l'uomo non può modellare né in un senso né nell'altro. L'infinito racchiude per l'uomo tutto ciò che di misterioso la propria storia personale offre, attrae, affascina, spaventa, respinge. Luoghi dell'infinito è dunque una contraddizione, almeno fin dove si giunge a cogliere che in alcuni luoghi l'infinito si affaccia, si offre.
Allora, abbiamo parlato di Dio, al confine tra arte, spiritualità, attenzione al creato e giornalismo di livello, di approfondimento, con Giovanni Gazzaneo, responsabile di Luoghi dell'Infinito. Ecco, non so, mi piace ripetere i nomi degli artisti che vengono citati nelle pagine del numero di questo mese di gennaio di Luoghi dell'Infinito. Sfogliando, ecco, mi cade l'occhio su Oscar Niemeyer, su Alvar Aalto, su Chagall, già nominato da lei, Thomas Stearns Eliot, su Rouault, insomma, in un percorso, come vedete, interdisciplinare. Vedo anche però riprodotti i classici dell'arte medievale. Crivelli, per esempio, è una ricerca continua attraverso il bello che Luoghi dell'Infinito, ripetiamo, porta avanti da 17 anni. Ci si può abbonare, Gazzaneo, a questa rivista?
Sì, ci si può abbonare, direi anche che il nostro...
Abbiamo un sito da indicare per facilitare la ricerca a chi volesse anche sul web avvicinarsi, sì, a questa rivista?
Sì, sì, sul web di Avvenire, e presto ci sarà anche un sito dedicato completamente a Luoghi dell'Infinito, probabilmente a partire da febbraio. La rivista si può ricevere in abbonamento al costo di 33 euro l'anno,
annuale.
Oppure si può acquistare con Avvenire in edicola al prezzo di 4 euro, compreso il quotidiano. L'uscita ogni mese è il primo martedì del mese.
Buon lavoro a Giovanni Gazzaneo e a tutta la redazione di Luoghi dell'Infinito. Grazie.